come vi sarete resi conto, sono piuttosto vecchio e sono ormai più di 60 gli anniversari della rivoluzione d'ottobre che ho vissuto e ai quali, diciamo, in un modo o in un altro la mia memoria è associata. Ma quello che mi è rimasto, diciamo, maggiormente scolpito, indimenticabile, è stata la profonda emozione con cui ho vissuto il mio primo 7 novembre. So che qualcuno, per le cose che dirò, storcerà un po' la bocca, ma non posso fare a meno di dirlo. Correva l'anno 1941. Incollato ad una radio funzionante con 5 valvole termoioniche, un vero gioiello di tecnologia a quell'epoca, ascoltavamo ogni giorno e con un certo batticuore Radio Mosca. Il 7 novembre di quell'anno, 1941, udimmo per la prima volta la voce di Stalin tradotta in simultanea per l'Europa intera occupata dai nazisti. In quei giorni tragici la macchina bellica tedesca sembrava invincibile. In pochi mesi le armate hitleriane avevano compiuto un'avanzata travolgente in territorio sovietico e quel 7 novembre del 41 le truppe corazzate di von Guderian si trovavano a 20 km dal centro di Mosca. Il governo sovietico si era già trasferito a Kuibyshev, ma Stalin era restato invece al suo posto. Persino Churchill, Winston Churchill, che è un personaggio insospettabile dal punto di vista comunista, lo ricorda nei suoi scritti. Cioè l'immagine di Stalin solo dentro al Cremlino con i tedeschi alle porte di Mosca resta, è restato, diciamo, nella storia del XX secolo, qualunque sia il giudizio su Stalin, come il migliore esempio su come un leader sappia guidare il suo popolo nei momenti più difficili. Per ben 2 volte quel giorno, mentre Mosca era sotto il fuoco dei bombardieri tedeschi, Stalin fece sentire la sua voce. Al mattino, in una stazione della metropolitana di Mosca, davanti ai quadri del partito e del Komsomol. Poi, più tardi, dall'alto del mausoleo di Lenin, davanti alle truppe di riserva dell'Armata Rossa e ai reparti di operai delle officine di Mosca che si apprestavano a raggiungere il fronte distante pochi chilometri, pronunciò uno dei discorsi più celebri, mescolando, credo in una stupefacente simbiosi, i passaggi gloriosi della storia russa con quelli della rivoluzione d'ottobre. Vi dico solo poche parole di quel discorso. Il mondo intero vede in voi, compagni e marinai rossi, una forza capace di annientare le orde dei banditi tedeschi. I popoli asserviti d'Europa caduti sotto il giogo degli invasori tedeschi guardano a voi come liberatori. Una grande missione liberatrice vi attende, siatene degni. Quella che state conducendo è una guerra di liberazione, una guerra giusta. Possa ispirarvi in questa guerra il glorioso esempio dei nostri antenati, da Alexander Nevsky che sconfisse gli svedesi a Mikhail Kutuzov che sconfisse nella nostra terra l'armata di Napoleone. Dopo quel discorso, ai suoi collaboratori che lo scongiurarono di abbandonare Mosca e di partire per Kuibyshev, Stalin rispose tranquillo: nessuna evacuazione, resteremo qui fino alla vittoria e voi tutti resterete con me. Ora mi fermo qui perché sappiamo tutti com'è finita quella storia, e la conoscete tutti qua. E allora sorge, diciamo, a questo punto spontanea una domanda: c'è qualcuno, diciamo, sano di mente, che pensa che quelle pagine di storia che hanno segnato nel profondo e col ferro e col fuoco la coscienza e la memoria del popolo russo possa essere cancellata e dimenticata? Io credo che le risposte a questa domanda siano già arrivate forti e chiare anche dalla Russia contemporanea, quella di oggi. Quella Russia che, pur avendo subito una controrivoluzione devastante negli anni 90, non dimentica. Quella che si appresta a celebrare solennemente nei prossimi giorni a Mosca, a San Pietroburgo e a Minsk il 90° anniversario della rivoluzione d'ottobre. Quello che invece stupisce è l'ottusa caparbietà con cui da noi, qui, persone molto colte, anche dirigenti di partito, molti giornalisti, cerchino di stendere, nel miglior dei casi, un semplice velo di oblio con quegli avvenimenti, mentre nel peggiore dei casi equiparano la storia del comunismo a quella del nazismo. Ora, il guaio, purtroppo, è che questa dilagante, diciamo, ondata di falsificazioni ha prodotto danni irreparabili qui da noi e impedisce persino di riguardare, diciamo, in modo razionale e impietosamente critico, come sarebbe necessario e come hanno giustamente fatto molti partiti comunisti, tutti i vari passaggi che hanno cadenzato la lunga storia dell'esperienza sovietica, quelli buoni, quelli cattivi e anche quelli pessimi. Ora, siccome è diventato di moda demonizzare tutta la storia sovietica, proviamo un po' ad immaginare cosa sarebbe successo alla Russia e al mondo se non ci fosse stata la rivoluzione d'ottobre e un grande partito comunista, bolscevico, che ha saputo trasformare a tempi di record, con un consenso popolare enorme, come diceva Enrico, un paese contadino arretrato in una grande potenza industriale, alfabetizzata e socialista, che ha dato all'URSS le macchine, l'acciaio, il carbone, il petrolio, necessari per vincere la sfida mortale contro la più micidiale macchina militare dell'epoca, i nazisti. Sappiamo che solo grazie a quel grande potenziale è stata conseguita una vittoria che poi ha prodotto profondi cambiamenti di tutti gli assetti geopolitici del pianeta. Non tutti se lo ricordano perché molti non erano ancora nati, ma dall'Elba al Mar del Giappone fino al Mar Cinese meridionale si stendeva un immenso territorio lungo 10 fusi orari, liberato dalla presenza dei vecchi poteri imperialisti dominanti. A quell'epoca erano trascorsi meno di 30 anni dalla rivoluzione d'ottobre, ma la sua forza, diciamo, propulsiva aveva già prodotto risultati enormi, sorprendenti. Eppure, già, diciamo, in quel clima travolgente, di travolgente avanzata delle idee socialiste, cominciava, diciamo, ad apparire qualche problema. A conferma che anche nei momenti più alti i processi di cambiamento rivoluzionari producono contraddizioni piccole e grandi e guai a non percepirne la portata. Ora, visti i passi avanti e quelli indietro anche, compiuti durante il periodo sovietico, dobbiamo sinceramente ammettere che qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sentito ripetere fino alla noia in questi ultimi anni che il comunismo del XX secolo, affermatosi nel XVII a Pietrogrado e poi proliferato ovunque fino ad assumere dimensioni planetarie con la Terza Internazionale, è stato un colossale fallimento in tutte le sue molteplici espressioni politiche, economiche, sociali, ma soprattutto ideologiche. Cioè, i termini crollo o collasso di quel sistema sono diventate le parole centrali del bombardamento mediatico seguito al crollo del muro di Berlino. Termini quelli che, senza sottintesi, suggerivano l'idea che il comunismo, travolto da un'implosione spontanea, era ormai morto e seppellito sotto il peso delle sue colpe, dei suoi orrori, del suo infamia. Ora, quali stravolgimenti abbia compiuto il revisionismo a sostegno di quelle tesi lo sappiamo, ma purtroppo, come diciamo, ha detto Jean Cocteau, la storia sono fatti che finiscono per diventare leggende, le leggende poi sono bugie che finiscono per diventare storia. Il più lapidario epitafio di quella morte presunta del comunismo è stato coniato per il bestseller di Francis Fukuyama, no, ricordate, Fine della storia, nelle cui pagine traspare il trionfalismo per avere finalmente risolto la storica contesa tra imperialismo e socialismo aperta 75 anni prima dalle cannonate dell'incrociatore Aurora contro il Palazzo d'Inverno. E sempre quel libro di Fukuyama considera i regimi al potere ancora in Cina, Vietnam e Cuba dei cascami residuali di un sistema ormai in fase di estinzione, in procinto di approdare al capitalismo. Da allora il neoliberismo è stato proclamato in un clima, diciamo, di dilagante euforia, vincitore e titolare del solo modello politico e ideologico in grado di gestire il pianeta per l'eternità. E abbiamo visto in questi anni, no? Da Wall Street a Piazza Affari è cominciata la corsa all'oro della New Economy, quella globalizzata, guerra e terrorismo di Stato sono ridiventati cavalli di battaglia della superpotenza americana. Ma purtroppo nella Europa dell'Est e dell'Ovest, e casa nostra soprattutto, si è aperta in contemporanea la stagione delle cosiddette riforme, destinate a seppellire insieme al ricordo della ex Unione Sovietica le conquiste sociali costate lacrime e sangue al mondo del lavoro e con esse gli ideali e le speranze di trasformazione che per più di un secolo hanno alimentato le grandi battaglie politiche e sociali del movimento operaio in Occidente. Insomma, diciamo, una vera e propria palingenesi tra il vecchio sistema sociale che considera estinti anche i correttivi keynesiani e il neoliberismo invece che si afferma e comanda il mondo. Quanto basta, diciamo, per disperarsi, andarsene a casa, come in molti purtroppo hanno fatto, oppure cambiare casacca e riciclarsi. Attenzione però, attenzione, spesso accade che la vittoria di uno di questi due elementi dialettici, il vecchio e il nuovo, si volga prima o poi a beneficio del suo opposto. È quella che gli accademici chiamano eterogenesi dei fini. cioè che certi eventi possono evolvere per fini diversi da quelli che persegue chi li compie. E per fortuna la storia, diciamo, nella sua ricorrente imprevedibilità, ha già fatto altre volte di questi scherzi. E allora, alzando lo sguardo, oggi, 90 anni dopo la rivoluzione d'ottobre, alzando lo sguardo oltre il nostro campo visivo un po' ammalato di eurocentrismo e osservando le dinamiche di quello che sta succedendo oggi in Asia, America Latina e nella stessa Africa, direi che chi continua a sostenere che il comunismo è morto, più che ribadire un fatto reale, compie, diciamo, un rito di inutile esorcismo. Un carissimo compagno indiano, ricordandomi l'attuale vitalità dei comunisti che operano nel suo continente e, diciamo, anche un po' strizzandomi l'occhio, mi confessa che comincia a prendere sul serio, guardando al comunismo oggi nel mondo, al dogma induista della reincarnazione. E infatti lo diceva già Enrico, ancorché dati per morti, sono ormai un centinaio i partiti comunisti che attualmente operano nel mondo, con 80 milioni di aderenti. Eppur nella loro diversità e autonomia, operano per ricostruire anche una dimensione internazionale al movimento. Le prime tappe di questo percorso sono state compiute in alcuni importanti incontri, di cui Resistenza ha già dato conto, ad Atene, a Lisbona. Nei prossimi giorni ci sarà a Minsk un grande incontro internazionale di partiti comunisti per celebrare il 90°. Il nostro sito Resistenze spende energie e competenze ogni settimana nel tradurre interventi, articoli di giornali da tutto il mondo che documentano questa comune volontà di rinascita dei partiti comunisti. Intendiamoci, ricostruire una qualsiasi forma di coordinamento internazionale, chiamiamolo così, no? Dei comunisti, sarà ovviamente un lavoro complesso di ricerca, di sperimentazione, e occorrerà del tempo prima che i risultati siano percepibili e diventino un elemento propulsore di nuovi processi rivoluzionari. Ma credo che un primo grande risultato è già stato ottenuto dopo che decine di partiti, tra i più forti e più importanti, hanno deciso di consacrare le loro energie alla formazione di un ampio schieramento antiimperialista mondiale che comprenda, oltre ai comunisti, altri partiti, movimenti, entità statuali che in forme e con mezzi diversi si oppongono tutti al dominio unipolare della superpotenza. Insomma, ci sono molti elementi, credo, per passare dal pessimismo dell'intelligenza, diciamo, all'ottimismo della volontà. E proprio ripartendo da questa forte presenza dei partiti comunisti nel mondo, vale la pena di azzardare un grossolano bilancio e di provare a individuare quali sono oggi le tendenze economiche, politiche e militari che stanno cambiando ancora una volta i rapporti tra le classi e gli assetti geopolitici del pianeta. Dal dissolvimento dell'URSS sono trascorsi all'incirca un po' più di tre lustri, che, diciamo, è il tempo di un sospiro dal punto di vista storico, ma sufficiente già a verificare fino a che punto la strategia dei centri di comando imperialisti per assumere il controllo globale del pianeta abbia funzionato. Gli obiettivi di questa strategia, lo ricordiamo, erano stati, diciamo, squadernati a suo tempo da quello che all'epoca, oggi un po' meno per la verità, era considerato il manuale scientifico dell'imperialismo postmoderno, cioè la grande scacchiera di Brzezinski. Manuale che con arrogante lucidità esplicitava apertamente gli obiettivi raggiungibili dalla superpotenza dopo la scomparsa del suo più temibile competitore, l'Unione Sovietica. La sequenza degli avvenimenti successivi conferma che quel manuale non era un libro di propaganda, ma una vera Bibbia, una Bibbia del nuovo secolo americano, così era stato definito, che ha ispirato poi le proiezioni strategiche della Casa Bianca, ormai convinta di essere diventata il soggetto centrale del comando planetario, in quanto titolare di un unico e onnipotente apparato militare, in grado di sostenere la penetrazione politica, finanziaria ed economica in ogni angolo del pianeta. E, diciamo, considerata ormai conclusa la colonizzazione politica ed economica della Russia di Boris Yeltsin, tre erano gli obiettivi principali posti in essere fin dai tempi di Bill Clinton: la conquista con la forza o con la corruzione dollarizzata dei poteri locali, delle fonti energetiche, di tutta l'Asia centrale ex sovietica, con già uno sguardo però mirato ai futuri crocevia strategici, Afghanistan e Iran. Ed è bene ricordare che ben quattro guerre sono state condotte a questo fine. Secondo obiettivo, un po' più, diciamo, sfumato nel tempo, tenere sotto minaccia di intervento armato, anche nucleare, i paesi reticenti a sottomettersi al nuovo ordine. E per evitare, diciamo, distinzioni buonistiche tra repubblicani e democratici americani, che di fatto non esistono, ricordiamo che la prima lista degli stati canaglia è stata messa a punto negli anni della presidenza Clinton, ed è stato lo stesso Clinton a dichiarare, alla vigilia dell'aggressione contro la Jugoslavia, che gli Stati Uniti erano in grado di sostenere e di vincere tre guerre regionali in contemporanea. Terzo obiettivo, preparare l'America ad affrontare in un futuro imprecisato, ma inevitabile, lo scontro con i paesi considerati nemici strategici e antagonisti globali della sua egemonia planetaria, la Cina e la Russia in primis. Ora, questo 90° anniversario, diciamo, della rivoluzione d'ottobre è l'occasione per tirare qualche breve somma, cominciando col chiederci se il gendarme del nuovo ordine, cioè l'antagonista storico delle rivoluzioni socialiste e antiimperialiste, sia diventato sul serio più forte o siano invece già percepibili i segni del suo declino. Dal punto di vista militare, l'America sembra avere raggiunto l'apice della sua potenza. I segni più vistosi, diciamo ultimi, sono le dimensioni globali assunte dalla NATO, con l'inclusione di Australia, Giappone e Corea del Sud, che completa così l'accerchiamento di questo nuovo continente nemico chiamato Eurasia. E poi lo scudo stellare, piazzato in modo provocatorio ai confini della Russia. E tuttavia, dopo essere affondato nel pantano iracheno, e sebbene sia in grado di distruggere il mondo intero decine di volte, il Pentagono si trova in difficoltà oggi ad usare la forza persino quando, faccio solo un piccolo esempio, persino quando Chavez sfratta la sua squadra navale da Maracaibo. Ora, ricordando cosa è successo al Cile di Allende, al Guatemala di Arbenz, al Panama di Noriega, a Grenada, cioè a tutti coloro che hanno osato sfidare la Casa Bianca, è inevitabile domandarsi: Che succede? Come mai questa sfasatura tra le continue minacce di bruciare vivi i suoi nemici e l'esitazione di usare un solo fiammifero da parte dell'America? Ora, la tesi sostenuta da molti autorevoli studiosi, quasi tutti peraltro di scuola liberal, è in grossolana sintesi la seguente: cioè, pur avendo proclamato che i loro veri antagonisti, nonché probabili nemici di future guerre nucleari, sono i grandi paesi emergenti come la Cina, la Russia e l'India, gli Stati Uniti si limitano a mostrare i denti a micropotenze come l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, lo Zimbabwe o la Bielorussia. Ora, tutto questo dimostra che i nuovi rapporti di forza consentano all'America di fare la voce grossa unicamente con dei nani militari, e per restare al centro del mondo non può che scegliersi degli avversari insignificanti. Ma credo che la vera natura, diciamo, del declino imperiale americano sia soprattutto un'altra: la superpotenza americana sta perdendo il primato della sua egemonia economica, industriale e finanziaria. I segni di questo declino erano già evidenti molto prima del crollo dei mutui di cui si è parlato un mese fa, che ha provocato sulle borse mondiali una tempesta paragonabile, se non peggiore, a quella dell'11 settembre. 30 anni fa gli Stati Uniti producevano il 40% del PIL mondiale. Oggi producono solo il 10% delle merci circolanti nel pianeta, cioè meno della Germania, ma ne consumano loro più del 30%, ossia più dell'Europa intera. Se i paesi creditori oggi, Cina innanzitutto, ma anche la Russia come accumulazione in dollari, non sta scherzando, se questi paesi creditori chiedessero alla Federal Reserve il rimborso immediato dei titoli emessi da Washington per coprire il suo debito estero, l'impero sarebbe al collasso. E forse, questa, diciamo, è l'arma di distruzione di massa che provoca qualche incubo notturno alla Casa Bianca. Ora, io credo che ormai il nome e anche il tonnellaggio dei paesi che con il loro potenziale di risorse energetiche, industriali, scientifiche e militari stanno cambiando ancora una volta i rapporti di forza su scala mondiale siano ormai noti a tutti. Si chiamano Cina, Russia, India, rappresentano un terzo della popolazione del pianeta e stanno diventando l'epicentro produttivo del PIL mondiale. Ma sono anche, nella fase storica attuale, il maggiore contrappeso che contrasta il dominio globale dell'imperialismo americano. Senza molto indugiare sulla qualità e la diversità, che pure c'è ed è anche consistente, tra, diciamo, gli regimi politici di queste nuove potenze emergenti, non possiamo tuttavia non rilevare, diciamo leninianamente, che la loro entità complessiva, politica, economica e militare, rappresenta oggi il fattore oggettivo più importante del declino della superpotenza americana, nonché un fattore di sostegno altrettanto importante dei movimenti di liberazione che in America Latina, Asia e Africa si sottraggono anno dopo anno alla tutela imperialista. Un ultimo un'ultima parte del mio intervento la vorrei dedicare alla Russia, cioè al luogo dove 90 anni fa si è svolta la grande rivoluzione che stasera stiamo ricordando. Io credo che proprio un decisivo punto di svolta di quello che sembrava essere l'eternità del nuovo secolo americano sono anche i repentini cambiamenti di indirizzo economico e militare della Russia contemporanea di oggi, ma soprattutto la sua politica estera, che sta riconquistando giorno dopo giorno una nuova parità strategica con il gigante americano. Voi lo vedete tutti i giorni, nessuna delle più aggressive provocazioni della Casa Bianca rimane oggi senza risposta da parte della Russia. Il giorno dopo che Bush, una settimana fa credo, ha agitato lo spettro di una terza guerra mondiale, la risposta di Putin è arrivata puntuale e pesante come un colpo di clava. Anzi, direi che sembra proprio che a fissare le regole del gioco internazionale oggi sia ora la Russia, dopo essere, diciamo, ridiventata in questi ultimi anni quello che viene definito un global player, cioè una superpotenza globale. Ora, per capire la portata dei cambiamenti che provoca questa presenza della Russia in campo internazionale, basta ripensare un attimo, ai torbidi anni della controrivoluzione yeltsiniana degli anni 90, anni di regresso terribile, costati lacrime e sangue al popolo russo, diventato preda di una famelica oligarchia, sprofondato nel sottosviluppo, ridotto al rango di mendicante, vassallo dell'America, governato da un alcolista barcollante come Boris Yeltsin. Ricordate, lapidario e umiliante il giudizio espresso da Clinton: meglio lui ubriaco, Boris Yeltsin, alla testa della Russia che qualunque sua altra alternativa sobria. Alternativa che per fortuna è arrivata. E così, benché Putin, questo deve essere molto chiaro, non sia ovviamente il nuovo Lenin, e lo scontro in Russia, lo scontro di classe in Russia tra capitale e lavoro sia del tutto aperto e costituisca la priorità politica su cui sono giustamente impegnati i comunisti russi, tuttavia il Cremlino, ben sapendo quanto sia profonda e radicata nel popolo russo la memoria e l'orgoglio delle gigantesche trasformazioni compiute dall'URSS nei 90 anni della sua storia, non può esimersi, il Cremlino, da ricostruire il filo conduttore con l'epoca sovietica e, anziché criminalizzarla come si fa qui in Occidente ovunque, sponsorizza, l'abbiamo letto nei giorni scorsi, la riscrittura del nuovo manuale didattico in uso nelle scuole della Russia. Si intitola Storia contemporanea della Russia, nel quale si legge che l'Unione Sovietica è stata fin dalla sua fondazione un esempio di società migliore, giusta, per milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Intendiamoci, non è molto, ma lascia immaginare che proprio da quella storia nascono gli input della politica russa oggi, che sorretta da una forte ripresa economica e da un potenziale militare di tutto rispetto e in piena sintonia col gigante Cina, fa della sua politica estera uno dei pilastri del multiforme schieramento anti-imperialista. E io ho concluso. La rivoluzione d'ottobre, compagni, fa parte della nostra storia e di quella dei comunisti del mondo intero, e credo che nessuno riuscirà mai a cancellare gli effetti che la sua forza propulsiva ha prodotto in ogni parte del pianeta e che ancora oggi produce. Ed anche se lo scontro di classe contro l'imperialismo sarà ancora lungo e sofferto, credo che non sussistano dubbi su chi alla fine sarà il vero vincitore.